Capitolo primo. Riconosciamo innanzitutto l'immensità della rovina che l'umanità si è procurata con le sue stesse mani nel periodo storico in esame. Le sole perdite in vite umane sono state incalcolabili. Il disfacimento di fondamentali istituzioni dell'ordine sociale, la violazione, anzi l'abbandono delle regole della decenza, il tradimento della vita della mente nella sottomissione a ideologie squallide e vuote, l'invenzione e l'impiego di mostruosi ordigni bellici con enormi capacità di distruzione, la bancarotta di intere nazioni e la riduzione di grandi massi di esseri umani in condizioni di disperata miseria, la sconsiderata devastazione dell'ambiente e del pianeta, questi sono gli orrori più evidenti in un elenco che neppure le più oscure epoche passate hanno conosciuto. Il solo menzionarli riporta alla mente gli ammonimenti divini contenuti nelle parole pronunziate da Baha'u'llah un secolo fa. O uomini incuranti, benché le meraviglie della mia misericordia abbiano abbracciato tutte le cose create, sia visibili sia invisibili, e benché la rivelazione della mia grazia e della mia munificenza abbia permeato ogni atomo dell'universo, pure la verga con la quale io posso punire i malvagi è dolorosa, e terribile la violenza della mia collera contro di loro. Nel 1941, affinché nessun osservatore della causa fosse indotto a prendere questi ammonimenti in senso puramente metaforico, Shoghi Effendi, nel trarne alcune implicazioni storiche, scrisse: «Una tempesta senza precedenti per la sua violenza, imprevedibile per il corso che seguirà, catastrofica nei suoi effetti immediati, inimmaginabilmente gloriosa per le estreme conseguenze che produrrà, sta spazzando in questo momento la faccia della Terra. Le dimensioni e l'impeto della sua forza d'urto stanno inesorabilmente crescendo. La sua azione purificatrice, anche se nessuno ancora l'ha scoperta, aumenta ogni giorno che passa. L'umanità, stretta negli artigli della sua forza devastatrice, è colpita dai segni della sua furia irresistibile. Essa non sa né comprenderne l'origine, né indagarne il significato, né prevederne i risultati. Smarrita, tormentata, inerme, guarda questo grande e possente vento divino che invade le regioni più remote e belle della terra, scuote le sue fondamenta, rompe il suo equilibrio, dilania le sue nazioni, distrugge i focolari delle sue genti, devasta le sue città, caccia in esilio i suoi re, abbatte i suoi baluardi, sradica le sue istituzioni, oscura la sua luce e strazia l'anima dei suoi abitanti. Dal punto di vista della ricchezza e del potere, nel 1900 per mondo si intendeva l'Europa e con riluttanza gli Stati Uniti. In tutto il pianeta l'imperialismo occidentale perseguiva fra le popolazioni delle altre terre quella che esso considerava la propria missione civilizzatrice. Nelle parole di uno storico, il primo decennio del secolo sembrò fondamentalmente la continuazione del lungo Ottocento, un'era la cui sconfinata prosopopea ebbe forse la migliore epitome nel 1897 nelle celebrazioni del giubileo di diamante della regina Vittoria, una parata che percorse per ore e ore le strade di Londra con uno sfarzo imperiale e uno sfoggio di potere militare di gran lunga superiori a qualunque cosa sia mai stata tentata presso le antiche civiltà. All'inizio del secolo erano ben pochi coloro che, qualunque fosse il loro stato sociale o la loro sensibilità, presagivano le imminenti catastrofi e pochi o punti coloro che ne avrebbero potuto immaginare l'enormità. Gli stati maggiori della maggior parte delle nazioni europee sapevano che sarebbe scoppiata una guerra, ma vedevano questa possibilità con animo sereno per la duplice incrollabile convinzione che quella guerra sarebbe stata breve e che, comunque, l'avrebbero vinta loro. Il Movimento Internazionale per la Pace era quasi miracolosamente riuscito a ottenere l'appoggio di statisti, capitani di industria, studiosi, organi di stampa e perfino improbabili influenti personaggi come lo zar di Russia. Se l'incontrollata proliferazione degli armamenti sembrava una minaccia, la rete di alleanze instancabilmente intessute e spesso sovrapposte sembrava garantire che i conflitti generali sarebbero stati evitati e le dispute regionali risolte, come era quasi sempre accaduto nei secoli precedenti. Questa illusione era rafforzata dal fatto che le teste coronate d'Europa, per lo più membri di un'unica grande famiglia e molti di loro detentori di un potere politico apparentemente determinante, si chiamavano fra loro con nomignoli confidenziali, tenevano corrispondenze private, sposavano l'uno le sorelle e le figlie dell'altro e ogni anno trascorrevano assieme lunghe vacanze nei reciproci castelli, Panfili e casini di caccia. Anche le dolorose disparità nella distribuzione delle ricchezze erano energicamente, anche se non sistematicamente, affrontate nelle società occidentali mediante legislazioni destinate a frenare gli aspetti peggiori della pirateria corporativa dei decenni appena trascorsi e a rispondere alle più urgenti richieste delle crescenti popolazioni urbane. La vasta maggioranza della famiglia umana, che viveva in terre al di fuori del mondo occidentale, condivideva ben poco delle benedizioni e pochissimo dell'ottimismo dei fratelli europei e americani. La Cina, malgrado l'antica civiltà e la convinzione di essere il regno di mezzo, era divenuta la sventurata vittima dei saccheggi delle nazioni occidentali e del vicino Giappone, proiettato verso la modernità. Le moltitudini dell'India, la cui economia e la cui politica erano talmente assoggettate al dominio di un unico potere imperiale da escludere l'abituale gara per la supremazia, evitarono alcune delle violenze che toccarono ad altre terre, ma assistettero impotenti alla spogliazione di risorse di cui avevano un disperato bisogno. Le imminenti sofferenze dell'America Latina furono fin troppo chiaramente prefigurate da quelle del Messico, al quale il grande vicino settentrionale aveva già sottratto vasti territori e le cui risorse naturali stavano già attirando l'attenzione di avide corporazioni estere. Particolarmente imbarazzante per gli occidentali, data la sua vicinanza a brillanti capitali europee come Berlino e Vienna, era l'oppressione medievale nella quale i 100 milioni di servi della gleba, nominalmente emancipati, in Russia trascinavano una vita grama di sconsolata miseria. Ma la tragedia più grande era la sorte degli abitanti del continente africano, messi l'uno contro l'altro da conflitti artificiali tracciati in base alle ciniche contrattazioni delle potenze europee. Si è calcolato che nel primo decennio del Novecento nel Congo siano morte oltre 1 milione di persone, affamate, percosse, letteralmente costrette ad ammazzarsi di lavoro per il profitto dei loro padroni lontani. Un saggio della sorte che entro la fine del secolo avrebbe travolto oltre 100 milioni di loro compagni di sventura in Europa e in Asia. Queste masse di esseri umani, depredati e vilipesi, pur costituendo la maggioranza degli abitanti della Terra, non erano considerati protagonisti, ma oggetti di tanto vantati processi di civilizzazione del nuovo secolo. Malgrado i benefici concessi a una minoranza di loro, i popoli delle colonie esistevano soltanto per essere manipolati, usati, addestrati, sfruttati, cristianizzati, civilizzati, mobilitati, a seconda dei dettami dei mutevoli ordini del giorno delle potenze occidentali. Questi potevano essere duri o moderati, illuminati o egoisti, essere ispirati all'evangelizzazione o allo sfruttamento, ma erano sempre formulati da forze materialistiche che decidevano i mezzi e la maggior parte degli scopi. Pietismi religiosi e politici di vario genere mascheravano ampiamente fini e mezzi agli occhi del pubblico nei paesi occidentali, che potevano così trarre soddisfazione morale dalle benedizioni che le loro nazioni pretendevano di conferire a persone meno degne, approfittando dei frutti materiali di tanta benevolenza. Elencare le pecche di una grande civiltà non significa negarne le realizzazioni. All'inizio del Novecento, i popoli occidentali avevano tutte le ragioni di andare fieri dei progressi tecnologici, scientifici e filosofici di cui le loro società erano state responsabili. Decenni di sperimentazione avevano messo nelle loro mani mezzi materiali ancora sconosciuti al resto dell'umanità. In Europa e in America erano sorte grandi industrie che si occupavano di metallurgia, di prodotti chimici di ogni genere, di prodotti tessili, della costruzione e della produzione di strumenti capaci di migliorare tutti gli aspetti della vita. Un continuo processo di scoperte, progettazioni e miglioramenti stava aprendo l'accesso a un potere di dimensioni inimmaginabili, con conseguenze ecologiche purtroppo altrettanto inimmaginabili a quei tempi, specialmente grazie all'uso di combustibili e di energia elettrica a basso costo. L'era della ferrovia era già molto avanzata e i piroscafi battevano le rotte del mondo. Con lo sviluppo delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, la società occidentale precorreva il momento in cui si sarebbe liberata dai limiti che le distanze geografiche avevano imposto al genere umano sin dagli albori della storia. Ancor più epocali furono le implicazioni dei cambiamenti che si stavano verificando sul piano più profondo del pensiero scientifico. L'Ottocento era stato ancora dominato dal concetto newtoniano che vedeva il mondo come un enorme meccanismo ad orologeria, ma alla fine del secolo erano già stati compiuti progressi intellettuali necessari a mettere in dubbio quella visione. Stavano emergendo nuove idee che avrebbero portato alla formulazione della meccanica quantistica. E in breve tempo, l'effetto rivoluzionario della teoria della relatività avrebbe messo in discussione convinzioni riguardanti il mondo fenomenico che per secoli erano state accettate come dati di fatto. Questi passi avanti furono incoraggiati, e la loro influenza fu molto ampliata, dal fatto che la scienza si era già trasformata da un'attività di pensatori isolati a un'occupazione sistematicamente perseguita da una vasta e influente comunità internazionale che si avvaleva di università, laboratori e simposi per lo scambio delle scoperte sperimentali. Ma la forza delle società occidentali non si limitava ai progressi scientifici e tecnologici. All'inizio del Novecento la civiltà occidentale raccoglieva i frutti di una cultura filosofica che stava rapidamente liberando le energie dei suoi popoli e la cui influenza avrebbe ben presto rivoluzionato il mondo intero. Era una cultura che assecondava i governi costituzionali, teneva in alta considerazione il dominio della legge e il rispetto per i diritti di tutti i membri della società e indicava a tutti coloro che raggiungeva la visione di un'imminente era di giustizia sociale. Anche se le ostentazioni di libertà e di uguaglianza che inflazionavano la retorica patriottica dei paesi occidentali erano ben lontane dalle condizioni reali, gli occidentali avevano però tutte le ragioni di celebrare i progressi verso quegli ideali compiuti nel corso dell'Ottocento. Da un punto di vista spirituale, quel periodo fu affetto da una strana, paradossale ambiguità. In quasi tutte le direzioni l'orizzonte intellettuale era oscurato da nuvole di superstizione prodotte dall'irriflessiva imitazione del passato. Per la maggior parte dei popoli del mondo le conseguenze variavano da una profonda ignoranza sulle potenzialità umane e sull'universo materiale a un ingenuo attaccamento a teologie che avevano poco o punto a che fare con l'esperienza. E là dove i venti del cambiamento disperdevano le nebbie, fra le classi colte dei paesi occidentali, le ortodossie ereditate erano rapidamente rimpiazzate dal malefico influsso di un laicismo aggressivo che metteva in discussione la natura spirituale dell'uomo e le stesse autorità dei valori morali. La laicizzazione delle classi elevate della società sembrò ovunque procedere di pari passo con un assai diffuso oscurantismo religioso fra gli altri strati della popolazione. Su un piano più profondo, dato che la religione influenza gli strati profondi della psiche umana e reclama un tipo di autorità che non ha eguali, in tutti i paesi i pregiudizi religiosi avevano tenuto accese nel corso delle generazioni le braci di un odio implacabile che avrebbe alimentato gli orrori dei decenni successivi.